essere insieme ai pazzi. Sì, forse le comunità non riusciamo a riempire, ma i manicomi sì però. Ma questo è per Lorenzo Lippi, così. Un po' più tacco. Grazie, grazie. Gloria a Dio, che bello essere qua. È bello essere qua. Quanti figli di Dio ci sono qua? Dio sta facendo una cosa nuova in Italia, si vede, non abbiamo il rumore, si ode già il rumore di una grande pioggia. Quindi ringraziamo Dio. Sono molti ministri che sono scoraggiati perché non riescono a vedere i risultati. Onestamente noi siamo scoraggiati perché non riusciamo a contenere i risultati. Il problema, la differenza non sta nelle persone chiaramente, ma sta nel messaggio che si predica, perché in realtà è questo quello che fa la differenza, no? Perché non c'è nessuna gloria all'uomo, che gloria si può prendere all'uomo in realtà, però se predichiamo il giusto messaggio, Dio sceglie chi vuole, le persone che scegliono le cose pazze, le cose nobili, le cose che non sono, per svergognare le cose che sono. Quindi Dio lo può fare attraverso chiunque, perché è il Vangelo che è la potenza di Dio. Io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di noi. Noi abbiamo un messaggio incredibile, ma abbiamo pure l'abilità di complicarlo. Noi stiamo male quando stiamo bene. Siamo così abituati a stare male che quando stiamo bene ci preoccupiamo. Quando stiamo bene ci
preoccupiamo. Della sua voce, io senza voce.
Come si sente? Un po' cucoso, no?
Sì,
ma poi.
Stiamo regolando un attimo.
Stiamo regolando.
Facciamo ancora, noi possiamo iniziare.
Tu ti senti?
Io non mi sento. Ma è molto avvattato, molto chiuso, vero? Molto... Si sente?
Sì.
No, so che si sente. Come si sente? La spiritualità qua, i suoni. Allora, il tema di questa mattina, ottimo così. Il tema di questa mattina è: entra nella tua terra. Entra nella tua terra e voglio leggere insieme a voi qualcosa che parla di qualcuno, ed è un maestro di questo che ci può insegnare qualcosa. Voglio parlarvi di Abramo stamattina. Abramo ha tanto da insegnarci. Abramo era un idolatra sfegatato, quando è stato chiamato da Dio nella zona sua, quella che poi diventò la Babilonia. Si adoravano tanti dei, c'erano tante divinità, e un giorno quest'uomo, che era il signor nessuno, però era una persona abbastanza stimata nel suo ambiente, udì una voce, e questa voce diceva così: se avete la Bibbia, mi volete seguire in Genesi al capitolo 12, al versetto 1. Allora l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa del tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai una benedizione, e benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Che grande chiamata, è vero? Non aveva fatto scuola biblica, non apparteneva a nessuna comunità, non era un cattolico, non era un evangelico, era il Signore nessuno. E quest'uomo divenne poi il padre della fede.
Gloria a Dio.
C'è speranza per ognuno di noi.
Amen.
E fu chiamato, sentì questa voce, pensava che era una divinità, un Dio. Dio, di quelli che si adoravano lì, di quella che poi sarebbe diventata la Babilonia. Sentì questa voce e obbedì in maniera cieca, ma obbedì in maniera parziale. Noi sappiamo che Abramo, quando partì, Dio gli disse di lasciare il suo parentato, di lasciare la casa di suo padre, e invece lui si portò suo padre, suo nipote Lot e tutti gli armenti. L'unica cosa che fece è andare via dalla terra, in un paese che io ti mostrerò. Chi di noi oggi lo farebbe? Pur conoscendo il Signore, pur conoscendo la sua voce, se sentissimo una voce che ci dicesse vattene via dalla tua terra, lascia il tuo parentato, la casa di tuo padre, vai in un paese che non conosci, ma io ti mostrerò. Noi diremo vai via da me, Satana. Come miri? Che spirito è questo qua? Quale demone mi può dire di lasciare ogni cosa? No, era Dio, era la voce di Dio. Abramo se ne va, ma sarebbe troppo lungo parlare, perché lui in realtà parte da Ur dei Caldei, che era la città dove lui abitava, e invece di andare direttamente verso la terra che Dio gli aveva mostrato, lui sale un po' al nord e va in una città chiamata Caran, o Aran, dipende dalle traduzioni. Lì aspetta che muore suo padre, perché suo padre nel frattempo si ammala, e lì aspetta che muore suo padre, ed è lì a Caran che Dio gli ripristina di nuovo la promessa. Se noi vogliamo parlare stamattina di entrare nella terra, dobbiamo necessariamente parlare delle promesse di Dio, e dobbiamo necessariamente parlare del fatto che molto spesso noi ci scoraggiamo, dimentichiamo le promesse di Dio per la nostra vita. Ma quanti sanno che quando Dio promette una cosa, cielo e terra passeranno, ma la sua parola si adempirà. Cielo e terra possono passare, ma ciò che è uscito dalla sua bocca andrà a compimento. Se noi crediamo, questo non dipende. La realizzazione delle promesse di Dio non dipende dalla nostra santità, non dipendono dalla nostra integrità, non dipendono dalla nostra perfezione, perché nessuno di noi lo è.
Amen.
Quanti possono, quanti sbagliano ancora? Se non alzi la mano vuol dire che sei morto. C'è il tuo corpo, c'è il tuo fantasma, devono cacciare lo spirito. Se alzi la mano vuol dire che sei vivo, io alzo due piedi. Le promesse di Dio si adempiono nella nostra vita se noi ci crediamo, perché senza fede è impossibile ricevere. Ed è solo la fede che ti porterà a vedere la gloria di Dio. Nessuno di noi può vantarsi di essere chissà chi o chissà cosa, nessuno di noi, perché la gloria può andare soltanto a Dio. Allora Dio rinnova la sua promessa nella vita di Abramo, e Abramo aspetta che muore suo padre e parte, va verso Israele, ma si porta ancora Lot. Perché si porta Lot? C'è un motivo specifico. Se noi leggiamo al capitolo 11 della Genesi, noi vediamo che per la prima volta dopo la creazione c'è una disfunzione fisica nel corpo di qualcuno. Sin dalla creazione, dopo il peccato di Adamo, non si era mai sentito parlare di malattia o di problemi nel corpo. E in Genesi 11 per la prima volta si parla di un problema nel fisico di qualcuno. Sapete chi? Sara, la moglie di Abramo, era sterile, cosa che a quel tempo era una grande vergogna. Però guardate il senso dell'umorismo di Dio. Dio ha suscitato quello che oggi è il popolo più numeroso sulla faccia della terra da tre donne sterili: Sara, Rebecca e Rachele, le mogli di Abramo. Isacco, si chiama una cicale proprio con il lanternino. Però hanno la capacità di trovarsi delle mogli sterili. Tutte e tre, che era l'unzione di famiglia, non è chiamata ministeriale. Tutti e tre, Abramo, Isacco e Giacobbe, erano tre mogli: Sara, Rebecca e Rachele, tutte e tre sterili. Guardate il senso dell'umorismo di Dio: niente è impossibile. dici no, questo è impossibile, giusto giusto andiamo a cambiare. No, Dio sa fare bene tutte le cose. Alleluia. Dio sa fare una via dove una via non c'è. Dio apre quelle porte che gli uomini non possono aprire. Quando Dio apre, nessuno chiude, nessuno ce la fa. Si è portato Lot perché era il suo nipote ed era il suo diretto discendente a livello familiare, cioè se fosse morto lui da un momento all'altro, Lot avrebbe ereditato tutto e sarebbe andato avanti portando il nome della famiglia. Quindi Abramo non può, tra virgolette, lasciare Lot a casa, anche se Dio gli dice di lasciarlo. Noi abbiamo sempre il piano D, perché se con Dio non va bene, almeno c'ho la ruota di scorta. Noi siamo così, siamo tra di noi. Signore, fai di me quello che vuoi, fai di me quello che vuoi, però ti volevo chiedere se era possibile. Signore, sono pronto a morire per te, sono pronto, non c'è la persecuzione per il nome della partita. Abbiamo, noi siamo così. Abramo si porta a Lot e vi farò vedere attraverso la scrittura che per tre volte Abramo sbaglia in maniera eclatante. A me piace tantissimo parlare degli sbagli degli uomini di Dio che hanno fatto la storia. Ciò che mi incoraggia non è quello che hanno fatto, ciò che mi incoraggia sono i loro errori. Perché dico, se facendo questi errori ha ottenuto questi risultati, c'è speranza per me. Impressionanti, io mi vado a cercare proprio i loro errori. Io amo Pietro, un po' di meno Paolo, perché vedo appena io vado, appena saremo tutti insieme, appena possiamo abbracciare Gesù, dopo di chi c'è Pietro, me lo vado a baciare, ci vengo una passata a calcio, sei un grande, sei un grande. Allora Abramo va avanti, si porta Lot, ma succede qualcosa. Al capitolo 12 faccio un velocemente riassunto: arriva la carestia, Abramo arriva a Canaan, da quello che poi sarebbe diventato Israele, arriva a Canaan, fa un altare, adora Dio, arriva la carestia, e cosa fa? Lui scende verso l'Egitto. Scende in Egitto, lui cerca di vendersi la moglie, sapete, lui è un ottimo marito, Abramo. La prima cosa che fa, si vende sua moglie. Perché? Perché ha paura di morire. Grande marito. Mi può insegnare questo un buon marito. Per paura di morire, dà la moglie al faraone. Perché Sara, dice la Bibbia, era troppo bella. Anche se era grande di età, ma era bellissima. E si dice, dalle vostre parti ci cascavano occhi a guardare. Era stupenda. Insomma, alla fine Sara perdona Abramo per essere un marito non molto attento e ritorno verso Israele con una fortuna incredibile. Tornano a prendersi, guardate, in Genesi al capitolo 13, al versetto 1. Abramo dunque risalì dall'Egitto verso il Negev, cioè verso il deserto, quindi verso Israele, con la sua moglie e con tutto quel che possedeva. E Lot era con lui. E Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e di oro. E dice al versetto 4 che Abramo ritornò nel luogo dove era prima, lì invocò il nome dell'Eterno. Ora il versetto 5, anche Lot viaggiava con Abramo, aveva greggia, armenti e tende, e il paese non era in grado di sostenerli. Se essi abitavano assieme, perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare insieme. Pensate quanto Dio abbia benedetto questo marito che era una cosa fidusa, questo incredulo idolatra. Guardate come Dio l'ha benedetto. Dio non solo gli parla, Dio lo benedice e lo fa prosperare.
Gloria a Dio.
C'è speranza per noi. Noi pensiamo sempre quando capita qualcosa in un male, perché no, perché ho peccato, perché ho fatto quella cosa. Dio ti ama. Dio non ti ama perché fai le cose sbagliate. Dio ti ama perché quando ti ha amato, cioè prima della fondazione del mondo, lui sapeva esattamente quello che avresti fatto. E quando lui ti ha scelto, non ti ha scelto perché eri perfetto, Non ti ha scelto perché sapeva che eri perfettibile. Lui non ti ha scelto perché sapeva che eri perfetto in tutto quello che facevi, straordinario in tutta la tua condotta. Lui ti ha scelto perché sapeva che un giorno attraverso di te lui avrebbe potuto glorificare il suo nome.
Amen. Grazie Padre.
Perché attraverso di te, attraverso la tua debolezza, Dio avrebbe raggiunto la vita di altri.
Grazie Padre.
Dio non cerca persone perfette perché sa che non ne troverà. Dio cerca persone disponibili, perché sono le persone disponibili che portano avanti la mia vita.
Grazie Padre.
Non sono i super santi, non sono i supereroi. Sono quelli che dicono: Signore, riconosco chi sono, ma so che alla fine tu vinceranno nella mia vita. Ma guardate Abramo. Abramo comincia ad avere dei problemi. Dice qua al versetto 7: sorse perciò una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. È sempre un problema di pastori, sempre. I cananei e i perizzei abitavano a quel tempo nel paese. Così Abramo disse a Lot: beh, ti prego, ti supplico, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Non sta forse tutto il paese davanti a te? Separati da me. Se tu vai a sinistra io andrò a destra, se tu vai a destra io andrò a sinistra. Allora Lot alzò gli occhi e vide la pianura del Giordano, che hanno scelto prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta quanta irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso l'Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Canaan, Lot abitò nella città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Ora la gente di Sodoma era veramente depravata e peccatrice contro l'Eterno. Versetto 14, attenzione, questa è la chiave. Allora l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora i tuoi occhi e guarda dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est e a ovest. Tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, per cui se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà contare anche la tua discendenza. Alzati, percorri il paese in lungo e largo, perché io lo darò a te. La domanda sorge spontanea stamattina: perché Dio, perché Dio parlò ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui? Perché Lot doveva rimanere a casa 25 anni prima, perché Abramo doveva separarsi. Non si capisce il perché Dio abbia voluto separarlo dalla sua casa, dalla sua famiglia, dalla sua terra. Ci sono tante cose, potremmo entrare in questo argomento e parlarne fino per una settimana, ma c'è una rivelazione in quello che stiamo per leggere, che è nascosta ai nostri occhi se non conosciamo bene la lingua originale. Lot significa vedo. Versetto 14: e l'Eterno disse a Lot, dopo che il velo si fu separato da lui, gli disse: ora puoi guardare.
Amen. Amen.
Ora sei in grado di vedere. Voglio parlarvi del velo che ci impedisce di vedere la nostra terra, perché il problema non è che manchi la terra, il problema è che non la vediamo. Perché ci sono cose attorno a noi che fanno che non ci permettono di avere la rivelazione. La parola rivelazione significa rimuovere il velo. Noi pensiamo di andare avanti per conoscenza, mentre la Chiesa deve andare avanti per rivelazione. Paolo dice: la conoscenza gonfia.
Amen.
Perché la vera conoscenza viene attraverso la rivelazione. La conoscenza non ce l'hai studiando la Bibbia. La conoscenza ce l'hai se lo Spirito Santo ti parla. Molte persone continuano a studiare, a leggere e rimane ancora un velo davanti ai loro occhi. Vi ricordate Mosè quando parla di questo passaggio? Secondo Corinzi del capitolo 3, Mosè sta ancora davanti al popolo di Israele ed è come un velo davanti ai loro occhi che non permette loro di vedere la gloria di Dio. Ci sono cose nella nostra vita che si possono definire velo. Ognuno di noi ha il nostro lotto, ha il proprio lotto. E a volte noi non riusciamo a capire perché Dio ci dica di separarci da alcune cose o da alcuni. Non riusciamo a capire. Ci sembra quasi una forzatura, sembra quasi una se Dio ci stesse dicendo di tagliare dei rapporti, di tagliare delle cose, di eliminare dalla nostra vita qualcosa che in realtà ci ha benedetto fino a ieri. Ma nel nostro cuore sapevamo che c'era qualche cosa che in realtà che ci impedisce, che non ci permette. Sappiamo che c'è qualcosa che ci vuole spingere oltre, sappiamo che c'è una terra, ma è come un velo. Lo diremmo come in ebraico antico, il prosciutto negli occhi. E l'Eterno parlò ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui. Ora alza i tuoi occhi e guarda dal luogo dove tu sei. Dal luogo dove tu sei, mille volte ho guardato, non riuscivo a vedere niente. È successo in un istante, gli occhi si sono aperti, il velo è stato rimosso, lo Spirito Santo ha parlato e hai visto le cose. Non hai visto cose nuove, hai visto le cose in maniera nuova.
Amen. Amen. Amen.
Noi vogliamo sempre che Dio faccia cose nuove, cose nuove, cose nuove, è vero, ma Dio fa nuove tutte le cose.
Amen.
A volte è vero, abbiamo bisogno di fare delle decisioni drastiche, di tagliare dei conti.
Amen.
Io non so se sto parlando a qualcuno stamattina. Amen. Ma nel libro di Giosuè è scritto qualcosa. Non voglio trattenervi a lungo, ma guardate in Giosuè al capitolo 1, al versetto 1. Giosuè 1:1 c'è una dichiarazione che Dio fa, una parola che Dio dà a Giosuè, e dice una cosa incredibile. Dice: Mosè, il mio servo, è morto. Se non l'hai capito, è morto. No, perché Israele stava già facendo il funerale, dice, da più di 30 giorni lo stavano piangendo. È scritto nell'ultimo capitolo di Deuteronomio, c'è qualche versetto prima nel libro precedente. Per più di un mese fecero il funerale ed erano lì ancora a piangere. E Dio ha dovuto dire a Giosuè, Giosuè 1:1, dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, il figlio di Nun, ministro di Mosè, e disse: Mosè, il mio servo, è morto. A volte Dio ti dice delle cose che sono scontate. Il cielo è blu. Guarda che il sole è caldo. Guarda che l'acqua è bagnata. Ma che vuol dire? Come per dire, renditi conto della situazione nella quale tu sei, perché non puoi cambiarla. L'unica cosa che puoi fare è prendere coscienza di ciò che è successo e agire di conseguenza. Mosè, il mio servo, è morto. È inutile che continui a piangere. C'è un popolo che ti sta seguendo e c'è una terra che devi andare a prendere.
Amen.
Non puoi sempre piangere, non puoi sempre guardare il passato, non puoi sempre pensare: oh, se c'era Mosè. Ora dunque il versetto 2,
Mosè Dio sempre portò la dunque, alzati. Vorrei dire a qualcuno qui stamattina, alzati, nel nome di Gesù, alzati. Smettila di stare prostrato per terra, smettila di stare seduto, smettila di nutrire, smettila di aspettare che qualcuno faccia qualcosa o che Dio faccia qualcosa. Dio vuole che tu faccia qualcosa. Alzati. Di qua, alzati. Versetto 2. E passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. C'è un fiume da passare. C'è una terra da conquistare. Abbiamo molti i nostri lot, questi veli davanti, questi legami che non ci permettono alla fine di fare l'opera di Dio, di portare avanti il piano di Dio. Ed è come, sapete, come se noi corressimo, andiamo a paragione elastico, e mi è capitato, volete andare avanti, c'è sempre qualcosa che vi richiama indietro, c'è sempre qualcosa che vi impedisce di andare oltre il Giordano. Siete arrivati là a metà del Giordano e vi ritornate indietro nel posto dove avete passato 40 anni di deserto. E Dio invece vuole che tu entri nella tua terra. Entra nella tua terra. E se bisogna separarsi da qualcosa, o se bisogna separarsi da qualcuno, che silenzio stamattina. Ci sono dei veli che non ci permettono di vedere le cose che Dio ha già preparato per noi. Il problema non è che Dio non fa le cose, il problema è che non le vediamo. Il problema non è che Dio non fa miracoli, il problema è che noi non ci crediamo.
Amen.
Un giorno Dio disse a Israele, fino a quando mi rigetterà questo popolo dopo tutti i miracoli che ho fatto per loro? E al capitolo 3 Dio dà un comando, vorrei concludere con questo. In Giosuè capitolo 3, versetto 1. Giosuè si levò al mattino presto per fare l'opera di Dio. Non puoi dormire a lungo, ti devi alzare il mattino presto. Forse Dio sta chiedendo a qualcuno di svegliarsi un po' prima la mattina per pregare, per passare del tempo con Lui.
Amen.
Forse Dio sta chiedendo qualche sacrificio in più per poter vedere qualche miracolo in più. Non è che i miracoli sono il frutto delle nostre opere, attenzione, ma quando noi ci svegliamo, questo ci permette di essere attenti, di essere attivi. Saper ascoltare la voce di Dio è importante. Digiunare qualche volta non è una bestemmia, non vi preoccupate. In Italia quando parli di digiuno pensano che hai un demone. Negli altri paesi non ci sono problemi. Parecchio sul digiuno in Francia, ti dicono tutti sì, più tanto chi mangia. Parla del digiuno in Inghilterra, ti dicono tutti di sì, tanto chi mangia. Parla di digiuno in Italia, davanti alle lasagne in mani. Davanti ai colori con la ricotta non se ne parla neanche. Abbiamo detto, faccio il digiuno di caffè, poi faccio il digiuno di beautiful, faccio il digiuno di amici o di uomini e donne, ma non posso rinunciare alla carbonara, dai. Neanche io, neanche, ma così loro vuole, si dice da persona. Il digiuno a cosa serve? Non serve a ricevere miracoli o a cacciare i demoni. Il digiuno serve semplicemente per riuscire ad ascoltare meglio la voce di Dio. Nel digiuno abbassiamo la nostra carne, leviamo il nostro spirito e siamo molto più attenti a quello che Lui ci dice, a quello che Lui ci mostra. Allora non è che sono opere meritorie, ma ci mettono in una condizione di sensibilità e di disponibilità. Giosuè si levò al mattino presto, partirono quindi da Shittim e arrivarono al Giordano. Lui e tutti i figli di Israele là si fermarono prima di attraversare. Al termine di 3 giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero questo ordine dicendo, attenzione,
Quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 2000 cubiti, cioè un chilometro circa. Non avvicinatevi ad essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché, questa è una parola per qualcuno stamattina, perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. Prima d'ora non siete mai passati per questa via. Vedete, ci sono delle cose che Dio vi dirà di fare nella vostra vita, dove non ci saranno degli insegnanti che vi potranno dirvi cosa fare, perché saranno delle vie che nessuno ha mai calpestato prima. Dio vi manderà in posti dove nessuno è mai andato, o vi farà fare certe cose che nessuno ha mai fatto, e in ogni caso l'esperienza di altri non è la tua. Possiamo accettare i consigli di tutti, ma dobbiamo avere l'orecchio attento alla voce, alla guida dello Spirito Santo.
Amen.
Prima d'ora non siete mai passati da questa via. C'è una terra, ma non la riesci a vedere. C'è un fiume da attraversare, ma se rimani ancora qui a piangere, tutto il popolo rimarrà fermo, non riuscirà a possedere la terra. Parlo a qualcuno stamattina, parlo a gente che ha responsabilità, parlo a gente che magari non ha responsabilità. Questo messaggio è per tutti in maniera uguale per ognuno, ma che ha delle diverse applicazioni. C'è chi ha bisogno di entrare lui stesso o lei stessa nella terra promessa, c'è invece chi ha la responsabilità di un popolo che, se lui non fa un passo, neanche il popolo farà il passo. Una parola uguale per responsabilità diverse. Noi dobbiamo separarci dal nostro ego, ci fa male a me. Abramo era convinto che Ismaele, quando Dio gli parlò in Genesi al capitolo 17, guardate qui, Genesi 16, l'ultimo versetto, Dio gli parlava, dice: io ti darò una progenie. Lui diceva: c'è Lot. Dio disse: no, io darò una progenie a te. Poi si è portato Eliezer, il servo dall'Egitto, di Damasco, scusate. E Dio gli parlò in Genesi 15: io ti darò una progenie. Lui ha detto: c'è Eliezer, il mio servo. Dio disse: no, Abramo, io ti darò una progenie. Sapete cosa ha fatto suo figlio? Che vuole una progenie, allora devo fare un figlio. A sua moglie non poteva avere figli, Rebecca. Agar, la mia serva. Abramo fa un figlio con Agar e nasce Ismaele. E lui è convinto che Ismaele è il figlio della promessa. Guardate qua, perché questo vi parlerà tantissimo. Genesi 16, l'ultimo versetto. Abramo aveva quanto? 86 anni quando Agar partorì Ismaele ad Abramo. Abramo quanti anni aveva? 86 quando Agar gli partorì Ismaele. E Abramo disse: finalmente un figlio. Questo è il figlio della promessa. Guardate il versetto successivo. Da un versetto ad un altro cambia la storia. 13. Quando Abramo ebbe 99 anni, da un versetto ad un altro passano 13 anni. Guardate cosa succede. Quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina la mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te, ti moltiplicherò fra me. A 99 anni, a 99 anni stavo camminando per il pastore, aveva una prostata incredibile, ero di pronto da buttare. Cammina la mia presenza e sii integro, io stabilirò mi sono perso qualcosa? Io ti darò un figlio, Abramo. Ma 13 anni fa ho avuto un figlio. E Dio dice: non hai capito niente. Come fai a sfidare un uomo all'età di 99 anni. Ma ti dà veramente il senso dell'umorismo? Cioè lui avrebbe preso la promessa, c'era bisogno della reincarnazione. Anni ancora a parlare con un uomo e dice devi fare un figlio ancora 99 anni. La cosa scioccante sapete qual è? E questa è la cosa scioccante. C'è qualcuno di 99 anni?
No,
non ho figlio,
dicevo.
La cosa più scioccante, seguitemi, è che Abramo per 13 anni era stato convinto di aver fatto la volontà di Dio. La domanda è, in 13 anni non hai mai ascoltato la voce di Dio? In 13 anni non ti è mai venuto il pensiero di chiedere a Dio come va?
Amen.
Per 13 anni non ti è mai venuto l'idea di fare, che ne so, un culto in famiglia. Così, siccome sono 10 anni che non ascoltiamo Dio che ci parla, vediamo se ha qualche cosa da dirci. No, a 99 anni Dio gli appare e gli dice: io sono il Dio onnipotente. Nel testo ebraico qua Dio sta dicendo: io sono El Shaddai, il Dio onnipotente che supplisce ad ogni tuo bisogno e che è sufficiente ad ogni cosa nella tua vita.
Grazie Padre.
Cammina la mia presenza e si integro. E schifo, che poteva fare a 99 anni? Chiedi di essere integro, è uno che ha 99 anni. È la nostra cultura che è sbagliata quando leggiamo queste cose. Perché l'integrità di cui parlava Dio qua era: ascolta la mia voce e ubbidisci. E Dio gli parla, dice: ti darò un figlio. E Abramo dice: Signore, ho Ismaele. E la risposta di Dio è: no. La risposta di Dio è no. Versetto 18, Genesi 17-18. Quindi Abramo disse a Dio: ti prego, possa Ismaele vivere davanti a te? Ma Dio rispose no. Forse Dio sta dicendo no a qualcuno stamattina. Tu continui a dire a Dio: dai, dai, va bene, dai, va bene, dai, va bene. E papà dice no. Perché i miei piani non sono i tuoi piani.
Amen.
Perché i miei pensieri non sono i tuoi pensieri.
Gloria a Dio.
Io ho pensieri più alti.
Alleluia.
E i miei piani sono piani maggiori.
Grazie.
Se tu continui a vivere così, tu non sperimenterai mai la mia gloria. La mia risposta è no. È brutto se dovessi dire no. Ma quando Dio ti dice no, è perché lui ha qualcosa di più grande per te.
Grazie, Padre. Amen.
Sempre. Non avere paura dei no di Dio, perché dietro quel no c'è un piano straordinario nella tua vita. Certo, rimettersi in gioco a 99 anni, voglio dire, non è facile, ma una cosa è certa: se Dio inizia una cosa in te, lui la porta al compimento.
Anche a
35. C'è speranza per tutti.
Amen.
Allora questa mattina di che cosa vogliamo parlare? Arrivato a un certo punto Dio disse ad Abramo: manda via Ismaele. E quando Dio gli parlò, così dice la Bibbia, Abramo ne soffrì grandemente. Lui gli disse, Dio gli disse: mandalo via, non ti preoccupare per lui, io lo benedirò, perché è uscito dalle tue viscere, io lo benedirò. Sapete che Paolo dice che Ismaele è il frutto, il figlio della carne? Sapete questo? Nella lettera ai Galati Paolo dice che Ismaele rappresenta la carne. E io ti chiedo: come può Dio benedire qualcosa che è frutto della carne? Se entriamo in questo concetto, noi smontiamo delle fortezze mentali incredibili, fortezze religiose. Dio ti benedice non perché è d'accordo con te, ma quello che fai, Dio ti benedice perché ti ama. Ma il fatto che ci sia la benedizione nella tua vita non significa che sei al centro della sua vita. Ecco perché Abramo fallì per 13
13 anni perché non ascoltò la voce di Dio. Dopo 13 anni Dio gli parla e dice: forse non ci siamo capiti, sei fuori strada. Ma tu mi hai benedetto, non ti ho benedetto, io benedico te perché ti amo. Mandami Ismaele, non ti preoccupare, io lo benedirò perché è uscito da te. Non ci meravigliamo se Dio benedice quello che facciamo, pur sapendo che non stiamo facendo pienamente la sua volontà, perché la benedizione non è un premio, la benedizione è un dono.
Amen.
Ma arriva il momento in cui ognuno di noi si deve fermare nella presenza di Dio e dire: facciamo quattro conti, vediamo com'è la nostra situazione, che dobbiamo fare. E Dio ti dirà: separati da Lot. E Dio ti dirà: Mosè è morto. E Dio ti dirà: alzati. E Dio ti dirà: passa il Giordano. E Dio ti dirà: manda via quella persona. E Dio ti dirà: separati da queste cose. E Dio ti dirà: dove sei stato? Adamo, dove sei? Diceva e gridava a Dio nel giardino. Dove sei? Ho sentito la tua voce, ho avuto paura e mi sono nascosto. Questo continua ancora oggi. Dov'è la Chiesa? Dov'è il popolo di Dio? Dove sono gli uomini e le donne di Dio? Che si alzano e dicono: qualunque cosa succeda, io farò la sua volontà, costi quello che costi, qualunque sia il prezzo da pagare. Ci sono dei veri? Separati nel nome di Gesù. Fa male? Dice Paolo a Timoteo: soffri anche tu per l'Evangelo.
Amen.
Se questo è il prezzo da pagare per vedere la gloria di Dio, pazienza, ma separati, taglia. Non è una parola semplice stamattina, lo so, ma se vogliamo entrare nella nostra terra, concludo con questo. Dio dice ad Abramo: guarda la terra. È una cosa certa: se prima non la vedi con il tuo cuore, non potrai entrarci neanche con i tuoi piedi. Se non la realizzi dentro di te, se non provi già, se non cominci già a sentire la gioia spirituale dentro il tuo cuore per il fatto di sapere che stai andando là, non gusterai quella gioia neanche quando ci metterai i piedi di sopra. Devi cominciare a vedere con i tuoi occhi. Devi lasciare che Dio te la mostri. Chiedi allo Spirito Santo: mostrami la mia terra. Il Signore dice: c'è qualche fettina di salame ancora qua? Signore, dimmela. Facciamo panini, la mangiamo, facciamo un spuntino, ma ogni velo sia rimosso nel nome di Gesù. Ogni impedimento. Non trattiamo male le persone, perché Dio ama le persone. Anche se riconosciamo che quella persona è un impedimento, non trattiamola male, ma con molto amore e con molto garbo, ma con molta decisione, dite: ho deciso.
Amen.
Dite: Dio me l'ha detto. Con molta decisione, con molto garbo, con molto amore e con molto rispetto, perché Dio ama quella persona. Dite: non possiamo più camminare insieme. Mi dispiace. Devo fare la volontà di papà. Ma perché? A volte ci sono cose che Dio mi dice che neanche io capisco, però se Dio me l'ha detto, io voglio obbedire, perché se io credo, io vedrò la gloria di Dio. A volte dobbiamo gettare lacrime grosse così, a volte è difficile, a volte è duro, a volte è pesante, ma siamo qui semplicemente non perché vogliamo una bella predica stamattina, noi vogliamo sapere quello che Dio ha preparato per noi, e ci sono dei principi spirituali con i quali Dio si muove, ci sono dei principi che sono inamovibili, che non cambieranno mai. Separati da tutto quello che ti separa da Dio. Se uno vuol seguire Lui, deve portare, deve prendere ogni giorno la sua croce. Chi vuol salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita a causa del Vangelo, la ritroverà. Potevo parlare di unzione, di gloria, di fede, di miracoli, di cose, di effetti speciali. Abbiamo preferito questo argomento perché è un argomento importante per la Chiesa oggi che deve prendere delle decisioni. Le chiese, le comunità. persone stanno uscendo dalle strutture, cioè si stanno unendo nella strada, si stanno unendo in luoghi non convenzionali e stanno capendo che non c'è più le differenze, che non ci sono più barriere, che alla fine ciò che unisce è l'amore di Dio e il nome di Gesù, il messaggio del Vangelo. Questa visione di una marea che si ritira, vedi questa spiaggia che si allunga, questa marea che si ritira, e qualcuno dice: questa è la Chiesa che sta uscendo dalle convenzioni, che sta uscendo dalle strutture, che sta uscendo dagli sistemi. Ma dopo vedi di nuovo questa marea che torna poderosa con una grande onda per ritornare. Questa è la Chiesa di oggi. Non avere paura delle cose strane, di che è strano. Dio è pazzo. Dio è pazzo. Solo un pazzo può dare suo figlio a morire sulla croce. Solo un amore pazzo può fare quello che lui ha fatto. La Bibbia dice che la pazzia di Dio è più sabbia degli uomini. La Bibbia dice che è piaciuto a Dio di salvare gli uomini mediante la pazzia della predicazione. Io amo la pazzia di Dio, la sua pazzia, il suo seme di pazzia rende i suoi figli pazzi come lui. Siamo pazzi, siamo, non ne potevamo tenere, se dice la nostra.
Alleluia.
Alleluia. Vuoi entrare nella terra?
Amen.
Vuoi entrare nella terra?
Amen.
Forse ci sei già e neanche te ne rendi conto. Forse sei proprio a un passo, forse sei nel passaggio dove devi affrontare il Giordano, devi passare il Giordano, devi vedere questo miracolo, devi fare delle decisioni. In ogni caso, tutto quello che noi faremo viene preceduto da una decisione, da una scelta, da una posizione che prendiamo, chiara, ferma, determinata, dalla quale nessuno può e deve smuoverti mai, nel nome di Gesù.
Amen.
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 Non camminerai nelle acque se non lasci la barca. Non camminerai sopra le acque se non lasci la barca.
Amen.
Preghiamo un attimo.
Amen.
Preghiamo un attimo. Stiamo subito, stiamo subito.
accetto la mia vita nel Signore.
Sfidò il gigante che stava sfidando Israele, lo vide.
vinse, o abbatté e gli tagliò la testa, diventa eroe. Dio può fare cose straordinarie attraverso persone assolutamente ordinarie come te. Ma devi smetterla di avere paura. Se la paura congelerà il tuo cuore, ti lascerà in una situazione di stallo dove non vedrai mai Dio all'opera veramente. Vivrai sempre al di sotto delle prospettive che Dio ha messo davanti a te. È come se riuscissi a guardare la terra promessa dall'altro lato del fiume. Dio ti sta chiamando a fare delle scelte importanti. Voglio dirti stamattina, nel nome di Gesù, lo so che è difficile, ma non te ne pentirai. Non te ne pentirai. Dopo aver fatto quel passo, dopo aver preso quella decisione, tu comincerai a vivere nel soprannaturale. Rifletti stamattina, alza le tue mani verso il cielo, quindi sono qui, completamente tuo, disponibile per la tua parola, per la tua guida. Fai di me ciò che vuoi. Come disse Maria davanti all'angelo, mi sia fatto secondo la tua parola, mi sia fatto secondo la tua parola. Devo concepire qualcosa nel tuo grembo, devo concepire qualcosa di grande nel tuo grembo. Lascia che Dio crei questa gravidanza dentro di te, lascialo fare. Lui sa dove mettere le sue mani, lui sa dove agire. Disponiti, disponiti. Ciò che nascerà da te, disse l'angelo Maria, sarà grande. Qualcosa c'è la progenie che deve uscire.
uscire assolutamente da questo luogo con una recessione nel cuore. Non pensare di uscire da questo luogo semplicemente dicendo che è bella di noi. Non è questo il motivo del quale siamo qui. Non ci interessa. Non ci interessa avere complimenti. Non è questo lo scopo, non è questo il motivo. Dobbiamo uscire con una decisione, con un decreto fisso nel nostro cuore. Quando ritornerò a casa, questo è quello che cambierà. Quando ritorno a casa oggi, queste saranno le decisioni che prenderanno. Esci da questo mondo con delle decisioni, con degli obiettivi. Cammina con degli obiettivi. Non ritornare a casa, non uscire da questo mondo con un punto interrogativo. Hai bisogno di punti esclamativi. Esci da questo mondo sapendo già qual è la decisione che devi prendere. Noi vedremo la gloria di Dio in Italia. Noi la vedremo. E questo sarà il frutto di gente come te, come me, che sapranno prendere le giuste decisioni, fare le giuste scelte, camminare nella strada che Dio ha stabilito per noi, separarci da quello che dobbiamo, da cui dobbiamo separarci, qualunque cosa, perché vogliamo vedere Dio a noi. È finito il tempo del buonismo. Possiamo andare avanti pensando di essere buoni con tutti o pensare di andare d'accordo con tutti, non ce la faremo mai. Non possiamo vivere pensando di non ferire gli altri o che gli altri non subiranno conseguenze per le nostre scelte, ma pazienza, noi dobbiamo fare quello che Dio ci chiede di fare. Alcune persone ci rimarranno male, pazienza, alcune persone piangeranno, mi dispiace, alcune persone non capiranno le nostre scelte. Abramo, vai via dalla casa di tuo padre, lascia il tuo parentato, lascia la tua terra, perché tu sarai una benedizione e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Tu non hai idea di quante famiglie possono essere benedette attraverso le tue scelte. Non hai idea di quanta benedizione tu puoi rilasciare nella vita di decine, di centinaia, di migliaia, in una nazione intera, nelle nazioni. Quando Dio ti chiama a fare certe scelte, non c'è limite a quello che Dio può fare. Non c'è limite a quello che Dio può fare. Abramo non si rendeva conto della portata di quella promessa, della portata di quella chiamata. Ma man mano che crede, che andò avanti, comprese che Dio non stava scherzando. Voglio dirvi stamattina, ve lo voglio dire con tutto il cuore, guardate, Dio non scherza con te, non lo ha mai fatto e non si permetterebbe mai. Lui non scherza con te, lui fa sul serio. La croce parla di cose serie, non parla di scherzi. Dio dice in Isaia, non ho mai detto al mio popolo cercatemi in vano. Dio non si nasconde, Dio non gioca a nascondino. A Dio non piace questi giochetti. Lui può comprendere le nostre debolezze, lui lo sa che siamo fatti in carne. Il problema davanti a Dio non sarà mai la tua debolezza, mai. Il problema davanti a Dio sarà il nostro benefrenismo, che è un'altra cosa. Noi non possiamo mancare di rispetto, che non significa che non sbaglieremo mai, perché sbaglieremo, ma onorare Dio significa, tu sai, con tutti i miei difetti e le mie debolezze, tu puoi contare su di te. Posso essere debole, posso sbagliare, posso cadere, ma il mio cuore appartiene sempre a te. Sì, quel giorno, un anno fa, 10 anni fa, 30 anni fa, quando ti ho detto sì, tu sai che non stavo scherzando. Il tuo amore ha conquistato ogni parte di me. E anche se non sono perfetto, e anche se cado, e anche se sbaglio, la tua grazia è sufficiente. Esci da questo mondo con delle scelte e tu vedrai da domani la differenza.
sono enormi, dove scorre latte e miele, dove ci sono i nemici. Dio non eliminerà i nemici, no, Dio ti darà la forza per affrontarli e sconfiggere. Non mancheranno le prove, Dio ti darà la forza per affrontarle e superarle. Noi non seguiamo Gesù perché lui ci ha detto che non avremo più avuto problemi. Noi seguiamo Gesù perché lui ci ha detto che né i problemi non ci avrebbe mai lasciato. Questo è il nostro Dio. Amen. Allora, per concludere, voglio chiedere alla famiglia di pregare, di ringraziare Dio. Potevamo pregare, porre le mani, però facciamo una cosa tutti insieme, che avremo sicuramente altre opportunità per poterlo, spero. Se non mi licenziate questa mattina, avremo opportunità. Avremo tante altre opportunità per stare insieme a pregare in maniera specifica per dei bisogni, ma sapete che a volte le nostre problematiche dipendono dal fatto che non facciamo le giuste scelte. Appena facciamo le giuste scelte, le cose cambiano. Dio si prende cura di noi in maniera soprannaturale. Ringraziamo Dio.
E non possiamo che ringraziarti, Padre, che ringraziarti, Figlio, che ringraziarti, Spirito Santo, per questa attenzione, per questa cura, perché qui siamo in tanti, ma ci hai fatto sentire l'unico, l'unica, il prezioso, e proprio hai fatto scendere su di noi la certezza di questa chiamata, Signore. Anche se qualcosa ci aveva un po' distolto, noi ti benediciamo perché oggi siamo in grado di riprendere il cammino, Signore. Siamo stati rifocillati, ma soprattutto abbiamo questo sguardo senza più alcun velo, Signore, per poter vedere ciò che è per noi e ciò che è attraverso di noi, Signore. Che è meraviglioso perché tu ci rendi protagonisti di questo tempo, protagonisti nel tuo amore, Signore. Noi ti benediciamo per ogni persona che hai chiamato, ti benediciamo per ogni persona che chiamerai. Tutto questo che noi stiamo vivendo, il Signore l'ha chiamato in un modo, insieme in te. te, ma non insieme perché siamo cattolici, evangelici e quant'altro, ma perché è una cosa fatta, perché è una cosa fatta insieme a lui, cioè è proprio una cosa collaborativa con Dio. Allora, questo evento che il Signore ci ha suggerito, nel quale ci sarà ancora Corrado, ci sarà Padre Luigi Scordamaglia della comunità Casa del Padre della Calabria, che fa parte del gruppo del Movimento Carismatico, per chi non lo conosce. Corrado, il Signore l'ha voluto chiamare, il velo del tempio si squarciò. E quindi gloria a Dio per tutto un discorso continuativo. E quindi il velo è stato strappato ancora una volta, ma in modo definitivo. Lo doveva già essere 2000 anni fa, lo è stato per molti. Ma forse per noi e per qualcuno di noi oggi veramente è stato strappato in modo definitivo. Trovate in fondo i Debian, queste giornate sono organizzate da poche persone che ci stanno credendo e mi sembra che essere qui e quello che abbiamo vissuto qui fa credere che da motivo ci stiamo credendo, perché Dio è arrivato prima di noi in tutto questo. Se qualcuno volontariamente vuole lasciare un'offerta, in fondo c'è una cesta, quello che volete, ma al di là di tutto portate questo messaggio che stare insieme, essere uno perché il mondo creda, è possibile, grazie a Dio. Amen. Vogliamo con questo canto, Signore, ringraziare.